Tutte le volte che si va un po' vicino a Gesù, lo sappiamo ormai, ci si scotta sempre un po', cioè non si esce mai uguali a prima. Come è capitato a quel fariseo che aveva invitato Gesù a mangiare da lui. Sì, fariseo, no? Gesù accetta gli inviti a tavola anche dei farisei. Non è vero, come l'accuseranno, che lui mangia solo coi peccatori, con la gente impura, con gli altri, con quelli con cui ti sporchi, con gli emarginati, certo, che ha mangiato tante volte con queste persone. Ma egli si rivolge a tutti, anche i farisei, possono accogliere il Vangelo e convertirsi. E allora partecipiamo a questo banchetto, che per questo fariseo era una cosa bella, no? Una festa. Gesù partecipa a questo banchetto festivo, dove gli invitati mangiano sdraiati sul divanetto, al modo dei greci, e fa partire a un certo punto quello che per lui era la cosa più importante, no? La discussione. Era interessato a discutere con Gesù sul suo modo di interpretare la scrittura, sul suo modo di vivere la fede, no? Quindi sulla vita religiosa corretta, pia. E poi invece si scatena la provocazione del Vangelo. Succede così, no? In genere non è in chiesa che succedono le conversioni, in genere. Succedono quando la vita ti dà un pugno in faccia, no? Quando succede qualcosa di strano, di forte, quando uno è obbligato a mettere in discussione, no? In questo caso è proprio un accidente, no? Un incidente imprevisto, suscitato, lui ha organizzato tutto, arriva dentro questa qui con un'iniziativa scioccante, no? Perché si infiltra nel banchetto, che è un affare di soli uomini, già il fatto che una donna fa irruzione è scandaloso, no? E scivolando addirittura dietro al lettuccio su cui è disteso Gesù, gli bacia i piedi, sentite, gli bacia i piedi, li unge di profumo, li asciuga coi capelli. Ora, lavare i piedi a un uomo era roba solo riservata alla sposa. È un gesto di intimità, lo può fare la sposa, la figlia, il discepolo per il maestro, no? Ma non una donna che entra in questa maniera, no? E piange, piangendo si accostò. Le sue lacrime esprimono l'emozione di sentire che la sua iniziativa è accolta, è accettata da Gesù, no? E Simone invece evidentemente si offusca, non solo per l'imbarazzante carica erotica del gesto, ma perché in questa maniera Gesù si mette tra gli impuri, no? Qui la purità rituale è offesa, no? E delude la sua fama di profeta. Questa donna è una peccatrice della città, noi abbiamo tradotto poi prostituta, ma lì per essere peccatori non bisognava fare la prostituzione, bastava essere stranieri. Bastava essere pagani, no? E questa donna peccatrice, è una donna peccatrice questa. Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è, che specie di donna è colei che lo tocca. Però attenzione, che magari succede anche qui tra noi, anche in me succede stasera. Questa obiezione, se Gesù facesse un gesto così, storceremmo il naso, no? Nella chiesa una roba così, no? Ma l'obiezione del fariseo non è aperta, detta ad alta voce, con parole chiare. Cioè fa su una faccia, capito? È imbarazzato, addirittura, come si dice oggi, è indignato, no? Ma questo è un tratto tipico del fariseismo. I farisei non dicono, mormorano. Cioè non hanno la responsabilità di dire, mormorano. E tante volte, a me è successo tantissime volte, quando sento ogni tanto che qualcuno mormora, dice, è un problema suo, no? Non capisce certe cose della Chiesa, è un problema suo. Però, appunto, in questa maniera, quando io dico perché dovrei occuparmene io, anche perché siamo sinceri, anche noi facciamo spesso così, giudichiamo, selezioniamo, emarginiamo, senza esporci. In tutti gli ambienti, anche nella Chiesa si fa così, basta storcere il naso, basta schiacciare l'occhiolino all'altro, ti trovi escluso, hai capito? Non c'è bisogno di dire perché. No? E invece Gesù non fa così, lui non è un fariseo. Anche i tuoi pensieri segreti, che tu vorresti tenere nascosti, per lui contano come le parole, più delle parole, perché lui conosce, anche se quello là pensa che non è un profeta, lui conosce ciò che c'è nel cuore di ogni uomo e se ne prende cura. Prendersi cura anche di quello che si nasconde, di quello che ti sta in qualche maniera giocando. Questo vuol dire appunto essere amico dell'uomo, no? Questo vuol dire amare il prossimo. Se ne prende cura e quindi gli dice, Simone, ho una cosa da dirti. E inizia a raccontare una storia, la storiella, vedremo, semplicissima, che non sembra riguardare Simone. Capito? Perché quando si parla un fariseo, cioè uno che si nasconde, e anche con la folla, perché nella folla tutti si nascondono, perché con la folla Gesù ha avuto un sacco di equivoci? Perché i sentimenti della folla sono indistinti, confusi, permettono a tutti di star dentro senza che nessuno dica io dico. E allora quando si parla a un fariseo o alla folla non è possibile affrontare direttamente la questione. Bisogna aggirarla, capito? Bisogna aggirare la furbizia dell'interlocutore facendo un discorso indiretto, tu racconti un'altra storia, siccome questi si indignano subito, no? Ci restano dentro, sono coinvolti, sono costretti a pronunciarsi, si pronunciano, capito? Questo modo parabolico, Gesù parlava alle folle in parabole, lo usano spesso i profeti, no? La prima lettura abbiamo sentito, questo modo di comunicare in diretto, in parabola, viene usato da Nathan quando deve contestare a Davide. Sapete che contestare un re è difficile ed è anche pericoloso, quindi è meglio prenderla alla larga, no? Il profeta deve contestare al re il suo adulterio con Bersabea, il crimine contro il marito di lei, Uria l'ittita. E allora racconta a Davide un caso, tra l'altro Davide è un re, pratica la giustizia, capito? Lo fai restare dentro subito, gli racconti di una storia, di una porcheria che un altro ha fatto, dice portatelo qui che lo giudico, no? Allora la storia la sappiamo, si tratta di un uomo ricco che deve fare un banchetto e invece di prendere la sua pecora che ne ha 1000, va a prendere la pecora del povero Cristo che abita vicino a lui, che ne ha una sola. E allora Davide dice, ma chi è quel disgraziato? Appunto, no. La sua indignazione è sincera, ma è vera. Oggi, anch'io ho partecipato qualche anno fa all'idea indignate, bisogna indignare. No, oggi non penso più che l'indignazione sia un gran sentimento. È troppo facile. Tutti oggi sono indignati, meglio o meno indignazione, un po' più di responsabilità, è un po' più umana la responsabilità. L'indignazione è un po' più animalesca, lasciatemelo dire, un po' più istintiva, un po' più comoda. Non basta essere indignati, perché uno dice io sono sincero, non basta essere sinceri per essere veri, no? Quando si tratta di carognate, l'indignazione è facile. E Davide vuol sapere chi è quel ricco prepotente per punirlo. E il profeta dice: ma quell'uomo sei tu? Quell'uomo? No, succede anche oggi in questa società, sono tutti indignati. E tu cosa fai? Tu come sei? Tu cosa stai facendo? Così fa presso poco Gesù con Simone, con una storiella molto più semplice, no? Un uomo aveva due debitori, uno gli deve una gran cifra, l'altro gli deve quasi niente, no? E siccome non possono restituire, condona il debito a tutti e due. Chi di loro lo amerà di più? Beh, ovvio, quello a cui ho condonato di più, risponde il fariseo. E Gesù dice: ma appunto, non ti accorgi cosa sta succedendo qui in questa casa? Per questo io ti dico, a questa donna sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece a chi si perdona poco, ama poco. Tu Simone, nonostante la tua correttezza, che non hai ammazzato nessuno, non hai rubato, sei onesto, sei indignato con tutti gli altri, capito? Che stai interrogando me per trovare il modello. Tu ci hai messo poco amore. Hai poco amore, ci metti poco amore, perché non senti il bisogno del perdono. Tu non hai peccati, pensi. Per questo hai poche attese nei miei confronti, perché l'atteggiamento giusto nei confronti del Signore è chiedere perdono, è accogliere il perdono. Mi ha invitato a pranzo per fare una discussione sulla Bibbia, o magari per vedere in casa tua uno di quei gesti di cui si parla a proposito di me. Andiamo a cercare i miracoli, che così troviamo Dio. Ma non hai dubbi su te stesso e sulla tua giustizia. La seconda lettura sarebbe da commentare. Noi non siamo giustificati per le nostre opere, ma per la giustizia. Non hai amore. Non hai gratitudine per il perdono che Dio concede incessantemente a te e alla tua vita. Tu sei un miracolato, hai capito? Questo tu non l'hai capito. Tu dovresti piangere, ringraziare, non l'hai capito. Non indignarti con gli altri. Non hai gratitudine per la giustizia che Dio solo ti può dare, cioè il trovarti al posto giusto, quello in cui ti senti affidato a una divina tenerezza e invitato a tua volta a imitare questa tenerezza verso i tuoi fratelli. Questa sarebbe la giustizia. Sta povera donna che è entrata, tu dovresti amarla. Tu dovresti perdonarla, questa è la giustizia, non scandalizzarti. Questa donna invece ha messo in questi gesti audaci, che sono fuori dalle regole, ha messo molto amore, siccome ha molto sofferto, soffre molto, piange molto per i suoi peccati. Il suo molto amore invoca un grande perdono e le sarà concesso. E i suoi gesti, che tu giudichi impuri, sono l'espressione di una gratitudine per l'accoglienza avuta, per il perdono ricevuto. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia. E anche qui quelli che vogliono mettere le cose a posto, no? Giustizia, beati quelli che soffrono per i loro peccati e chiedono perdono, questa è la giustizia. Questa donna chiede perdono e tornerà a casa perdonata. La tua fede ti ha salvato, va in pace. Avrà capito il fariseo, Avrò capito io stasera. Avrà capito il fariseo che aveva invitato il profeta di Nazaret per discutere sulla scrittura, per sapere se davvero era un uomo di Dio, se lui era il Messia. Avrà capito chi è Gesù. Chi è? Costui che perdona anche i peccati. E chi è Dio? Questo Dio strano di Gesù, che si rivela nell'accogliere i gesti di una peccatrice grata di essere accolta e perdonata. Un Dio, ricordiamo un'altra parabola, la capiamo un po' di più forse, un Dio che fa più festa per un solo peccatore che si converte, che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione.